podcast dalla parte del torto.
Salve a tutti, qui direttamente da Roma siamo la Scuola De André per il progetto Radiofonicamente. Quest'anno il tema centrale da noi scelto è quello del cambiamento. Cominceremo con la rubrica di Fonicamente News, qui con Gabriele,
Gaia
e Claudia,
presentando la guerra in Ucraina. Buon ascolto. Sta per suonare la porta. Ragazzi, lo so, io me lo sento.
Ma chi?
Boh, ma di sicuro non si riferisce all'uomo degli hot dog.
Ma manca poco, sì, ci giuro. Probabilmente è già in lì per il giroscale, schifosa.
Ah, ma non avevi detto che... Ah, adesso è una lei.
E quando sarà l'attimo? Allora sarà pace per molti fratelli. Maledetta. Fatti avanti, mostrati.
Oh, ma di chi stai parlando? Sai, saresti obbligato di includere anche noi nella conversazione.
Beh, qui in onda siamo sempre in tre, non so se te lo ricordi.
Della guerra, impazienti amici, ripugnante e scarno sicario degli esseri viziati, onnipresente ed eterna fornace che, bruciando esseri umani, sforna orrori per tutti i gusti.
Che paranoico.
Guarda, che forse ti sei fermato l'orologio. Siamo in Europa, nel XXI secolo.
Già, qui la parola guerra non si sente da un bel po'.
E se tornasse? Non illudiamoci. L'Europa non è ancora completamente capace di farci da vaccino. No, ogni tanto, pur se spesso leggero, uno sconfortante eco di spari riecheggia ancora nell'aria.
Sai, forse non hai tutti i torti. Ti riferisci a quello che sta succedendo tra la Russia e l'Ucraina, vero?
Precisamente.
Non mi seguo.
Dai, non dirmi che non hai mai sentito parlare delle tensioni geopolitiche che sono riemerse negli ultimi mesi tra i due ex paesi sovietici. I giornali non parlano d'altro.
Mi avete visto? Per caso, quante anni mi date? 80?
Allora direi che forse c'è proprio bisogno di un piccolo riepilogo dei fatti.
Mi sembra opportuno.
Vi ascolto.
Bene, vedi, la nostra storia inizia nel non poi così lontano 1922, quando una piccola penisola affacciata sul Mar Nero, conosciuta con il nome di Crimea, in seguito ad una forzata russificazione della popolazione, entra a far parte della giovane Unione Sovietica, che ormai dovremmo aver studiato sui libri di storia, ricordi?
Sì.
Divenendo così effettivamente la RAS, ovvero la Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Crimea, nella quale rimarrà, pensa, sino al 1991, appunto il giorno della sua dissoluzione.
Tuttavia, ciò non significa che rimasse invariata. Difatti, nel 1953, per fini economici personali, il segretario generale del Partito Comunista Nikita, Khrushchev, annette la penisola della RAS di Ucraina, privandola così della sua indipendenza.
Ecco. Ora possiamo passare all'inesorabile 1991, prima citato, anno di, appunto, caduta effettiva dell'URSS e di nascita, quindi, della Repubblica Semipresidenziale d'Ucraina, composta da più repubbliche autonome, tra le quali svetta la famosa Crimea, penisola che a lungo sarà soggetta a invidie nel vicino governo russo.
Il quale, fin da subito, voleva, diciamo così, restituirla alla madre Russia, giustificandosi, dicendo che l'Ucraina non ne aveva diritto, essendo entrata senza di essa dal precedente governo. Inoltre, era forte la presenza russa, che solo superava il 70% della popolazione peninsulare, i quali, ovviamente, un'eventuale annessione alla Russia non avrebbero potuto che apprezzare.
Pensa che tentativi validi li compì l'ex presidente siberiano Boris Yeltsin, senza tuttavia riscuotere risultati soddisfacenti.
Certo che, riflettendosi, tante storie solo per riaccoppiare un numero di persone così scarsino mi puzza un po'.
Effettivamente ricorda un po' Hitler, che, dicendo di voler riunificare i tedeschi, si espande piano piano e sempre di più per l'Europa.
Già, ci dovrà pure essere un secondo fine.
E se la Russia volesse essere sicura di avere uno sbocco sicuro sul mare?
Effettivamente, con la recente espansione dell'Unione Europea e della NATO, che è un'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, Mosca è completamente bloccata a nord dagli stretti danesi svedesi e dal Gjukap, che è una porzione triangolare di oceano del Regno Unito, della Groenlandia e dell'Islanda, che è pienamente sotto il controllo della NATO.
E rischia di diventarlo anche al sud, con una non poi così improbabile Ucraina nel patto atlantico. Senza contare che, ormai da anni, l'Ucraina cominciava un po' a fungere da cuscinetto ammortizzante che evitava un contatto diretto con le forze europee e americane. Prendendo la Crimea, tutte le incognite si dissolverebbero.
Ma allora come ottenerla?
Beh, vista la situazione, serviva una rottura interna della Repubblica.
Mi sembra un piano efficace, che può andare bene.
Ma lento.
Effettivamente, il piano funzionò, sì, ma ci vollero diversi anni. Ti dico così, alcune date importanti. 1993, Sebastopoli diventa ufficialmente terreno russo. 2008, le paure sono fondate. L'Ucraina entra in contatto con la NATO. 2013, Putin, per prendere tempo, lega a sé l'economia ucraina versando un prestito di, pensate, 15 miliardi di dollari.
No, ma pensa un po'.
E invece sì, e pensa che così facendo fece involontariamente scoppiare sanguinose rivolte nel paese giallo-azzurro contro il suo governo, che si cominciò a definire corrotto. Ma ciò non la fermò. È il 27 febbraio del 2014, quando, vista l'incredibile vulnerabilità della Crimea, dovuta alla difficile situazione nazionale, la Russia entra finalmente in gioco, mandando numerosi individui armati.
Ora ricordati con il nomignolo di Omini Verdi, vista la loro completa assenza di mostrine che ne identificasse l'identità militare,
ad occupare i principali uffici amministrativi della penisola.
No, scusate un po', cioè, nel giro di poche settimane Mosca riuscì a prendere il completo controllo della Repubblica Autonoma.
Precisamente, Gaia.
E cercò anche di validare il tutto indicendo un referendum che assisté ad una vittoria schiacciante.
Già, pensate che su 1.274.096 votanti, il 97% di questi votò per l'annessione alla Russia.
E quindi la Crimea divenne ufficialmente terreno di Mosca?
Ufficialmente non proprio.
Ma sta di fatto che alla fine né la NATO né Kiev accetteranno mai i risultati del referendum, in quanto indetto violando diverse leggi.
A partire dal fatto che, figuriamoci poi con la forza, un governo straniero non avrebbe il potere di indirlo.
Finito?
Beh, a dir la verità, sì, lì la situazione rimase prettamente invariata per tutti questi anni.
Quindi, tutto qui, cioè, non è così catastrofico la situazione?
Magari. Altra importante disputa si protrae da tempo, e questa volta qui si spara veramente.
Racconta tutto!
Torniamo un attimo al 2013. Enorme prestito che scaturì una lunga serie di proteste contro il governo corruttibile e corrotto, ricordi?
Tutto.
Bene, qui praticamente l'Ucraina si spaccò in due.
Già, da una parte possiamo ritrovare coloro che volevano allontanarsi, no, dall'evidente influenza russa, e cui proteste, pensate, fecero addirittura fuggire nel 2014 l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych.
Dall'altra parte, invece, vediamo coloro a favore della Russia che, come la Russia stessa, vedevano le proteste prima citate come veri e propri colpi di Stato per rimuovere dai vertici tutti quei personaggi inclini alla politica di Mosca.
Ora, in pratica, questa disputa politica si è materializzata nel Donbass, nelle regioni orientali del Lugansk e Donetsk, dove dal 2014 hanno continuamente luogo mortiferi scontri tra i separatisti filorussi e i soldati ucraini, che, armati fino ai denti, combattono in vere e proprie trincee, con vere e proprie bombe e, purtroppo, con veri e propri morti.
Sono decisamente più di 10.000 da entrambi le parti.
Fatemi capire una cosa, e Putin cosa vede in questi scontri che sicuramente sostiene?
Ma non saprei. Probabilmente, molto probabilmente, è solo un modo per evitare un'Ucraina europea, in quanto la NATO non può accogliere nuovi membri se questi ha le prese con conflitti interni.
Sicuramente gli è utile per creare un disordine interno.
O magari vuole flecciare la sua potenza militare invidiabile.
Potrebbe essere anche questo.
Vai a sapere poi perché questa storia è riemersa proprio ora.
Lo scorso anno l'Ucraina ha approvato una legge che proibisce a molti dei potenti di possedere dei media per influenzare la politica, colpendo direttamente Viktor Medvedev, amico di Putin, leader del principale partito filorusso di Ucraina, accusato di alto tradimento quando è stato scoperto che diffondeva la propaganda di Mosca e influenzò la politica ucraina. Poco dopo il suo arresto, Putin ha cominciato ad ammassare truppe al confine.
Ma però,
piena di sorprese.
Fino a poco tempo fa Putin affermava di non voler invadere l'Ucraina.
Eh già, ma Le truppe che hanno varcato il confine indicano diversamente.
E gli aiuti?
Non sono granché.
Biden si è limitato a rispondere con sanzioni mai viste prima, perché di fatto l'ultima cosa che vuole è una guerra mondiale.
Sì, e sapete cosa gli ha risposto il presidente russo?
No, cosa?
Assicuratevi che l'Ucraina non entri nella NATO e nessuno si farà del male.
Ma stavo pensando, alla fine non era lo stesso Biden ad inviare rifornimenti bellici e umanitari a Kiev?
Sì, ma scopi difensivi.
Eppure Putin li ha visti come appoggio per un attacco.
Secondo voi avverrà veramente questa detta guerra?
Ma come? Non lo sai? È già iniziata.
Putin purtroppo aveva già tutto in testa. Dopotutto la Russia era strategicamente avvantaggiata.
E allora saremo coinvolti? Cosa sarà di noi?
Beh, non saprei.
Fatto certo è che... Ma per voi cos'è la vita? La libertà di vivere spensierati?
Tutto ciò che ognuno di noi viene donato con la nascita, come sapersi divertire con le amiche e riuscire a rendere fieri e fiduciosi i tuoi genitori.
Per me possiamo dire che è una distrazione felice ad un inevitabile fine.
Beh, qualsiasi cosa sia, fatto sta che alla fine la perderemo.
Down.
Buongiorno, noi siamo Beatrice, Zoe e Flavio e della rubrica Letto e Riletto. Volevamo parlare del cambiamento attraverso la letteratura e cambiamento e letteratura insieme significano metamorfosi. Ma Flavio, partendo da te, cosa pensi che sia il cambiamento?
Allora, per me il cambiamento è un processo che avviene nella vita di tutti i giorni, senza che ce ne accorgiamo, in tempi più o meno lunghi, e alcuni poeti riescono a raccontarcelo con parole magnifiche. Il più antico scrittore che conosciamo che affronta questo tema è Publio Ovidio Nasone, conosciuto come Ovidio, che è nato a Sulmona nel 43 a.C. Sulmona è l'attuale Abruzzo. La sua opera più importante che ha contribuito a creare la sua immagine di come lo conosciamo oggi è La Metamorfosi. È divisa in 13 libri, ogni libro è composto da una storia in cui appunto riesce a descrivere la metamorfosi attraverso paesaggi, ma anche attraverso personaggi greci e romani importantissimi nella poetica. L'inizio del primo libro, dice: Andare a mutare delle forme in corpi nuovi mi spinge l'estro. O dei, se vostre sono queste metamorfosi, ispirate il mio disegno. Così che il canto delle origini del mondo si snodi ininterrotto sino ai miei giorni, prima del mare, della terra e del cielo, che tutto copre, unico era il volto della natura in tutto l'universo, quello che è detto caos, male, informe e confusa. Non più che materia inerte, una congerie di germi, differenti di cose mal combinate fra loro. In questi brevi versi il poeta vuole farci, cioè, ci vuole descrivere il caos primordiale e il mondo prima appunto della creazione dell'uomo. Ovidio, attraverso tutti i suoi racconti, ci vuole far vedere la metamorfosi da un punto di vista razionale, quindi ci fa vedere sia i lati positivi che negativi. Noi conosciamo anche un altro famosissimo poeta italiano che affronta questo tema, vero Zoe?
Proprio così, Gabriele D'Annunzio, nato nel 1863 a Pescara. Il poeta affronta il tema della metamorfosi nella celebre lirica La pioggia nel pineto. La poesia inizia con il famoso termine Taci, rifinito ad Ermione, un vero e proprio invito a creare un'atmosfera di silenzio per ascoltare appieno i rumori della natura. Il protagonista si trova a Marina di Pietrasanta con la sua amata Eleonora Duse, che però nella poesia prende il nome di Ermione, come per renderla immortale, riferendosi ad un antico personaggio della mitologia greca. Le strofe della lirica sono caratterizzate da una descrizione dettagliata dei suoni e dei rumori, seguendo tre temi principali: la pioggia, la metamorfosi e l'amore. Adesso però leggiamo insieme quella in cui più emerge il cambiamento. Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita in noi fresca o lente, il cuore nel petto è come pesca, intatta. Tra le palpebre gli occhi sono come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, e piove sui nostri volti, silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti, leggeri, sui fresci pensieri, che l'anima si schiude, novella, sulla favola bella, che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Proprio grazie a questa strofa possiamo capire che D'Annunzio, essendo un esteta, ci racconta il bello della metamorfosi, rendendo il cambiamento positivo, a differenza del poeta che adesso incontreremo, Kafka.
Allora, Kafka nasce a Praga nel 1883 e ci descrive la metamorfosi come un'allegoria dell'alienazione dell'uomo moderno all'interno della famiglia e della società, che si traduce nell'isolamento del diverso e dell'incomunicabilità con i propri simili. Sembra difficile, vero? Ma Kafka vuole solamente dirci che il cambiamento è il distacco di un individuo dal mondo intorno a lui, che deriva dalla scoperta di nuovi stimoli, esterni o interni. Le prime righe del suo racconto sono queste. Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Zasma si trovò trasformato in un enorme insetto. Gregor girò gli occhi verso la finestra e, al vedere del brutto tempo, si udivano le gocce di pioggia battere sulla lamiera del davanzale, si sentì invadere dalla malinconia.
Ecco, proprio da questo punto possiamo capire che Kafka inizia a parlare di malinconia, perché il cambiamento non è sempre bello come ce lo descrive D'Annunzio, può essere anche qualcosa che spaventa, perché il nuovo, a volte non conoscendolo, può mettere paura. Ed è quello che succede nel racconto, perché tutti i familiari di Gregor inizieranno ad allontanarlo proprio perché lui è cambiato. E quindi il cambiamento spesso possiamo vederlo come una cosa negativa. Ma per voi, ragazzi, cos'è il cambiamento? Una cosa negativa o positiva?
Allora, secondo me, tutto ciò che riguarda il cambiamento è positivo, siccome offre più possibilità di scelta in futuro e ovviamente ci pone davanti al rischio, ma rischiare per noi stessi e per il nostro benessere per me non è mai una scelta sbagliata.
Anch'io penso sia principalmente positivo. Il cambiamento, anche se a volte rischioso, porta spesso l'uomo a vivere nuove esperienze e percepire sensazioni mai sentite prima.
Voi in quale definizione di cambiamento vi rispecchiate di più? Quella di Kafka, quindi principalmente negativa, o quella di D'Annunzio?
Io personalmente mi sono rispecchiata particolarmente nel pensiero della metamorfosi secondo D'Annunzio. Sono infatti come incantata dall'immaginare un cambiamento positivo e osservare un evento profondo e allo stesso tempo delicato come la metamorfosi tra due simboli così diversi ma vicini, la natura e l'uomo. Infatti il cambiamento di D'Annunzio non mi sembra radicale. Credo che l'uomo dentro se stesso possa trovare un'unione con la natura e quindi in questa poesia è come se ognuno di questi due simboli abbia tirato fuori qualcosa dall'altro, allacciandosi insieme e diventando appunto una cosa sola.
Io vorrei dire di sentirmi un po' l'Ermione di D'Annunzio che si trasforma e diventa bella, ma non è così, perché penso di ritrovarmi più nella visione realista di Kafka, che ti pone davanti dei rischi che spesso ci sono e spesso portano a conseguenze più negative, insomma.
E invece, come ho detto prima, io mi rispecchio più in D'Annunzio, perché il rischio c'è sempre, ovviamente in tutto quello che facciamo c'è un rischio, ma rischiare per il nostro benessere non è sbagliato. Quindi, a proposito di cambiamento, credo che dovremmo cambiare rubrica. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto. We'll be right back.
Ciao, io sono Clarissa.
Io sono DJ.
E io sono Cesare. Oggi siamo qui per affrontare un argomento molto importante nel mondo della musica, un evento famoso in tutta Italia. Scopriamo insieme a Clarissa e Fabio, il canterino, e DJ di che cosa si tratta.
La grande evasione, la colonna sonora della nostra Italia. Stiamo proprio parlando del Festival di Sanremo, dove concorre dagli anni 50 la musica italiana. Non è sicuramente rimasto sempre uguale, è facile notare le grandi differenze rispetto alle edizioni principali. Ha cambiato location, pubblico, ma soprattutto lo stile musicale, rivoluzionandolo, plasmandolo, fino a diventare di un successo incredibile, amato, discusso, odiato, un appuntamento costante con gli italiani.
Io amo Sanremo, penso che sia uno dei festival più importanti che si tiene nel nostro paese. Quando viene trasmesso alla RAI mi lancio sul divano e rimango lì finché non finisce, a guardarlo senza sosta, ballando e cantando. Però il giorno dopo mi ritrovo due grosse occhiaie nere.
Visto che dobbiamo parlare del cambiamento, di questo nostro amato festival, e io sono molto curioso, dobbiamo prima sapere com'è cominciato. Allora chiediamo alla nostra saputella Clarissa.
Grazie Cesare, sempre molto gentile devo dire. Possiamo dire che non ebbe grande successo all'inizio, affatto. Alla fine non era neanche ritenuto un festival, era solo un modo per andare a fare una cenetta, seduti ai tavolini del Casinò di Sanremo, che è stata la sede iniziale. A vincere la gara di allora fu Nilla Pizzi, di cui tutti, penso, conoscono la canzone Papaveri e Papere.
Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Che cosa ci vuoi fare?
Incredibile che siamo passati da un pubblico che si sedeva, mangiava e che forse non prendeva neanche sul serio le esibizioni degli artisti, fino a diventare il festival più importante d'Italia.
Beh, dobbiamo anche considerare che dagli anni 50 sono passati tanti anni.
Ma scusa, com'è possibile che adesso per entrare bisogna pagare un biglietto che costa anche un rene, quando prima bastava semplicemente sedersi a un tavolino per godersi lo spettacolo?
Questo sì che è un dilemma. In realtà, solo nel 1953 venne deciso che il pubblico poteva accedere solo se munito di biglietto. Si potrebbe pensare che in questo modo avrebbe potuto diminuire il pubblico, e invece il contrario. Infatti questo attirò l'attenzione. Si cominciò a capire che si trattava di un festival, insomma. Inoltre, questo interessò la stampa e parteciparono alla gara sempre più concorrenti. Il gioco era fatto. Due anni dopo vi fu anche la prima diretta televisiva, ma non andò in onda l'intera trasmissione. In seconda serata si collegò alla RAI. Ormai l'opinione pubblica sul festival si faceva sentire e in un modo o nell'altro Sanremo attirava l'attenzione di tutti.
Se non sbaglio, negli anni 50 qualcuno rivoluzionò la musica dell'epoca.
Esatto! Nel 1958 il nostro Mister Volare si esibì intonando La Canzone, una delle melodie più celebri della musica italiana, Nel blu dipinto di blu, che accompagnò la svolta degli anni 50 e fu anche un punto di rottura musicale. E ancora oggi non c'è nessuno che non l'abbia mai sentita nominare.
Ma sapete cosa voleva dire Mister Volare con questa canzone? Beh, ve lo spiego io. È la storia di un sogno di un uomo che si confonde con il colore del cielo e degli occhi della sua donna amata, fino a spiccare in volo di libertà verso l'infinito, come dice il nostro Modugno.
Che poesia!
Che poesia un cavolo, perché Modugno, per convincere il compagno Johnny Dorelli a salire sul palco, gli diede tantissimi pugni, ma per ricompensa vinsero il festival.
Oddio, che tragedia! Mica tanto simpatico allora questo Modugno. Comunque, due anni dopo arrivò sul palco Adriano Celentano con 24.000 baci, dimenandosi sul palco e portando in scena la modernità. Con lui arrivava il rock and roll e una nuova categoria, i giovani.
E pensare che ora diamo per scontato sentire i giovani cantanti che si esibiscono con canzoni moderne, mentre prima neanche esisteva questa categoria.
DJ, oltre a questi personaggi, ci fu qualcun altro che cambiò la nostra musica?
Una ragazza giovanissima, Gigliola Cinquetti, che all'epoca aveva soltanto 16 anni, quasi una bambina per quel periodo, che vinse con la sua canzone Non ho l'età, famosissima in tutta Europa, vincendo anche il concorso europeo.
Gli anni successivi saranno caratterizzati da cambiamenti radicali. Molti partecipanti di Sanremo ne saranno protagonisti: Nina, Little Tony, Lucio Dalla e Tenco, che purtroppo si suicidò proprio in una camera di albergo di Sanremo.
Amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Pensate quale dolore deve aver provato quell'uomo. Forse la vittoria del festival sarebbe stato il suo unico motivo di rimanere in vita.
Con la sua morte, poi, l'energia e la vitalità scomparvero e giunsero invece gli anni di piombo. Il festival fu completamente immerso nella depressione di questo periodo per gran parte degli anni 70.
Fortuna che la tenacia degli italiani ha riportato in vita l'allegria.
Mi torna in mente che all'inizio hai detto che all'origine la sede di Sanremo era al Casinò. Quando si spostò all'Ariston?
Si spostò al teatro dell'Ariston precisamente nel 1977 e da quel momento decisero anche di invitare cantanti famosi a livello internazionale che suscitarono grande scalpore.
Puoi farci degli esempi di alcuni cantanti internazionali?
Kiss, Irem, Duran Duran e tanti altri, ma soprattutto Pippo Baudo divenne l'anima del nostro festival. Nel 1980 Claudio Cecchetto volle al suo fianco il comico Roberto Benigni. Questa edizione passò alla storia per lo scandaloso bacio tra lui e la Valletta Carlisi.
Ci furono particolari innovazioni in questo periodo?
Sì, sarà anche una fase di cambiamenti. Da quel momento infatti il presentatore assunse il ruolo di protagonista del racconto e nel 1986 si vide la prima donna come conduttrice principale.
Penso che conosciamo tutti Roberto Benigni con il suo film La vita è bella. Vinse tantissimi premi, tra cui il premio Oscar per miglior attore nel 1991.
Le edizioni successive non saranno meno discusse. Tra gli ospiti ci sarà Beppe Grillo, cacciato per aver detto i socialisti rubano. Da allora gli scandali a Sanremo non sono mai mancati.
Io adoro gli scandali e il gossip, sono come la ciliegina sulla torta. E poi, dopo tutto, che festival sarebbe?
Ma che ruolo aveva effettivamente il festival?
Diciamo che in quel periodo Sanremo continuava a incoronare, se vogliamo dire così, personaggi già famosi. Tuttavia il festival aveva il ruolo importante di dare successo a molti personaggi ancora oggi conosciuti.
Nel corso della rivoluzione di Sanremo sono state tralasciate alcune cose o personaggi? Qualcosa sarà ripreso negli anni successivi?
A partire dagli anni 90 Sanremo divenne un appuntamento fisso con la società italiana. Tornarono le giurie popolari, che erano state sospese, e la presentazione di Pippo Baudo. In questi anni, al contrario delle edizioni precedenti, fu dato spazio alle nuove voci emergenti, che ebbero la loro occasione per raggiungere il successo.
Nel 1993 Laura Pausini vinse il festival con la sua canzone La solitudine, che ha un tema molto semplice, narrante di un amore finito, che anche oggi viene definita una delle canzoni più ascoltate in quegli anni. E dopo 4 anni nasceva la generazione Z, ovvero la generazione del digitale.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città.
Ma ci fu un periodo in cui Sanremo fu meno seguita?
Nei primi anni 2000 Sanremo vide caldi ascolti, per poi affermarsi sempre di più nel XXI secolo.
Una cosa veramente sconcertante è che nel 2010 l'orchestra protestò lanciando gli spartiti in aria per il fatto che Filiberto e Canonici si aggiudicarono il secondo posto.
Ah, quasi dimenticavo! Il 17 febbraio del 2012 a Sanremo sono stati ospitati One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Malik e Niall Horan, cantando What Makes You Beautiful, la loro canzone di esordio. Ascoltiamo il ritornello. Vita. Sono stati un gruppo famosissimo in tutto il mondo fino al 2015, anno in cui purtroppo si sono separati, ma continuano ad avere successo anche da solisti.
Uffa, ancora con questi, non fai altro che parlarne tutto il giorno. E Andireccio di qua, e Harry di là.
Confermo.
Comunque, andiamo avanti. Nel 2015 il festival è diventato un ponte per un altro evento. Quale?
Eccoci giunti in una fase in cui Sanremo divenne proprio una pista di lancio per molti che potevano arrivare alle stelle della notorietà, perché ormai nessuno perdeva l'occasione di seguire il festival in famiglia. E nel 2015 il nostro festival fu definitivamente collegato all'Eurovision Song Contest, dato che il regolamento prevede che il vincitore di Sanremo sia definitivamente agganciato al concorso europeo.
Riguardo alla vittoria della canzone Soldi, ha cambiato qualcosa rispetto alle versioni più lontane del festival?
La vittoria di Mahmood costituiva un muro con il passato. Se si fa caso, mai si era sentito un genere musicale di tale tipo, moderno. Infatti, apparteneva all'urban, che di solito veniva un po' escluso da Sanremo. E poi, i giovani potevano sentirsi più coinvolti nel festival e poterselo godere maggiormente.
Mi ricordo quando uscì per la prima volta e in classe la cantavamo praticamente tutti i giorni. In pochi non la conoscevano, fu veramente un grande successo tra i giovani.
Dal 2020 il festival è condotto da Amadeus ed è riuscito ad ottenere un buon numero di ascolti.
In quest'anno troviamo la lite tra Morgan e Bugo, che vengono squalificati con la canzone Sincero, cambiata da Morgan il giorno prima.
Il 2021 era periodo di Covid, c'è stato lo stesso pubblico. Chi fu un vincitore che ottenne molto successo?
Nel 2021, a causa della pandemia, non è stato semplice, ma sono comunque riusciti a darci un piccolo spazio di luce e divertimento, regalandoci la possibilità di vedere Sanremo. Per la prima volta il festival non aveva pubblico in presenza. Al posto delle persone c'erano dei palloncini. Se ci penso, mi viene ancora da ridere. Inoltre, quell'anno ha visto trionfare un gruppo rock di giovani ragazzi italiani, famosi tutt'oggi a livello internazionale. I Maneskin con Zitti e Buoni. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Una cosa divertentissima sostituire le persone con dei palloncini. Ma alla fine Fiorello li ha scoppiati tutti. Ah, che brutta fine.
Scusate, a questo punto mi sento in dovere di dire una cosa. Trovo che Amadeus sia un conduttore eccezionale, attivo, divertente e sempre educato. Cosa ne pensate?
Certo, assolutamente sì. È una persona cordiale che trasmette energia positiva. E all'ultimo festival ha rippato pure bene.
Sì, ha esperienza, è un buon presentatore.
E anche direttore artistico. Quest'anno ha deciso di dare maggiore spazio alle presentatrici d'onore ed è passato già alla storia il discorso sull'unicità della FOER. Devo dire molto commovente e significativo.
Comunque, eccoci giunti all'ultima edizione.
Quella del 2022, caratterizzata da ascolti record, vede la vittoria del brano Brividi, cantato da due cantanti giovanissimi, ovvero Mammut e Blanco.
Clarissa, ci siamo ritrovate a 4.000 anni fa per caso? È Mahmood, non Mammut.
Mi sono confusa, dai, mi si sono impicciate le parole. Ecco il ritornello.
A volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
E al secondo posto vede Lisa, che non vi faremo sentire, perché se volete ascoltarla dovete venire al concerto della nostra scuola.
Comunque, mi sono piaciute le canzoni, devo dire.
Io quest'anno non l'ho seguito, ma le mie orecchie sono ancora intasate dalla canzone Brividi.
Comunque questo festival riesce sempre, in fondo, a donarci un motivo in più per divertirci, cantare e ballare.
Perché
che
Sanremo
è Sanremo.
We'll be right back.
Ciao, noi siamo Mira,
Giorgia
e Melissa.
Oggi parleremo di una figura ad oggi molto nota, cioè quella di Malala Yousafzai. A child, a teacher, a book and a pen can change the world.
Questa è la celebre frase con cui l'attivista Malala Yousafzai cerca di toccare l'animo della gente, di sensibilizzarla e di spingerla a lottare con lei per il futuro del proprio paese. Malala è una giovane donna pakistana che, sin dalla tenera età, si è distinta per il suo impegno nel raggiungere diritti per un'istruzione per l'istruzione delle bambine.
Ma come è iniziata la sua storia?
In realtà la sua storia nasce in un modo che alla maggior parte di noi può sembrare banale, ma che per una bambina pakistana è quasi una realtà impossibile. Grazie agli incoraggiamenti di un padre aperto e tollerante, ha avuto l'opportunità di frequentare la scuola. Qui ha imparato il valore della cultura e dell'istruzione.
Quando i talebani hanno preso il controllo dello SWAT e di altre aree del Pakistan, Malala ha denunciato pubblicamente la loro violenza, senza lasciarsi intimorire. È un atto estremamente coraggioso, non penso che sarei stata in grado. Ed è diventata un volto conosciuto quando ha iniziato a scrivere un blog per la BBC, attirando l'attenzione internazionale.
Ho sentito molto parlare dei talebani, ma non so precisamente chi sono.
Ma come? Non hai mai sentito parlare? Rivediamo subito. Sono una vera e propria organizzazione politica e militare che unisce alle tradizioni afghane un'ideologia islamica fondamentalista. Questo gruppo è stato creato dai servizi segreti pakistani al confine con l'Afghanistan e in breve tempo ha assunto il controllo di tutto il paese. Hanno influenzato molto la popolazione pakistana, poverissima e analfabeta, che li appoggiarono per imporre il loro potere sui vasti territori.
Grazie, ora è molto più chiaro. In ogni caso, nel 2012, Malala ha subito gravi danni alla testa, provocati da un colpo di un'arma da fuoco sparato da un militante estremista mentre stava salendo sull'autobus.
È terribile.
Sì, lo è.
She gained the global attention when she survived an assassination attempt at age 15. Her life before and after the attack was examined in the documentary he named me Malala. After her accident, she didn't remember her name or who she was. While her father was standing in front of her, she asked, "Who are you?" Because of this attack, she can't move the left part of her face. When she was finally in good health, she and her family moved in England and continued the school here.
Malala ha affrontato questo percorso da sola o c'è stata una figura che le è stata vicina?
Accanto a Malala c'è sempre stata una figura molto importante, che è quella di suo padre, che l'ha sempre sostenuta e che l'ha sempre sostenuta nella guerra contro i talebani. Lui è un uomo molto colto, che ha sempre difeso i diritti delle donne e ha sostenuto ogni persona che voleva avere successo nella vita, piuttosto che rimanere analfabeta.
Nelle interviste ha rivelato di non aver mai trattato suo figlio come una ragazzina semplice, ma di avergli insegnato fin da piccola il valore dell'esistenza. Non ha mai imposto ai suoi familiari il suo volere e ha insegnato ai suoi figli di conquistare la libertà necessaria per vivere senza alcun condizionamento. Lui si era ispirato a suo padre, che era un attivista educativo, e anche se soffriva di bulbuzie, voleva riuscire a dimostrare di imparare a parlare correttamente. Aveva anche fondato delle scuole insieme al suo amico Naim Khan ed erano disposti ad insegnare alle ragazze.
Certo che un premio con tutto quello che ha fatto, questa ragazza se lo meritava.
Ma guarda che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2014. È stata la persona più giovane che abbia mai raggiunto questo traguardo. Ha fatto un discorso molto bello e significativo. Queste sono solo alcune delle frasi da lei pronunciate.
But I do want to remind you that what life is like for a girl living under extremist and terrorism. I heard bombs, gunfire and explosions. My brothers and I ran into our parents' arms for protection. I was 10 years old.
I saw banners on shopping malls announcing women were not allowed. I saw notices on school gates declaring girls were prohibited. I saw women flogged in the street. I was 11 years old.
Sono frasi molto toccanti e profonde per una ragazza di questa età, che ci fanno capire quanto deve essere difficile per lei. Ma lo sapete che lo scuolabus sul quale subì l'attentato è stato comprato da lei con una raccolta fondi a suo nome?
Sì, ma i talebani non sono riusciti comunque a salire e spararla. Da qui possiamo capire quanto sono potenti. I talebani la minacciano ancora. Dicono che se torna in Pakistan tenteranno un'altra volta di ucciderla e ritengono che sia una nemica dell'Islam. Non hanno neanche paura di pronunciare queste parole in pubblico.
Ma come farà a realizzare il suo sogno se non può nemmeno tornare in Pakistan?
Ancora non lo sappiamo. Ma un giorno questa guerra finirà, i bambini e le bambine potranno andare liberamente a scuola, le donne potranno avere successo nella loro vita e Malala potrà tornare in Pakistan, diventare il primo ministro per aiutare il suo paese.
Speriamo davvero che tutto questo accadrà un giorno. Nel frattempo noi vi salutiamo. Ci presentiamo ancora, siamo
Giorgia,
Melissa
e Mira.
Arrivederci.
Arrivederci.
You tell me such pretty things, so I let you by. Too bad for me, the bond won't break no matter how I try. 'Cause what you got there is years of comfort and desire. Yeah, what you got there is a liar. Yeah, what you got there is a liar. I can't help but think that this is something that it isn't. I guess I have to be happy as a bad decision, yeah. Well, I tried to run, but I was scared. Yeah, I begged for mercy, but your teeth were bare. No, you didn't care.
siamo Gioia,
Priscilla
e Mirko
della rubrica di Liberamente. Insieme abbiamo approfondito un tema che ci tocca da vicino e che riguarda la voglia di cambiamento nel mondo della scuola.
Oggi parleremo di movimenti scolastici che si stanno diffondendo sempre di più con manifestazioni di studenti che lottano per essere ascoltati.
Manifestazioni sono quelle che sentiamo spesso?
Sì, quelle che si trovano proprio alla nostra sinistra, al liceo Morgagni.
Ah, sì, il liceo che occupo per una settimana, appendendo lo striscione con la scritta occupato.
Sì, e chi se lo scorda il caos di tutte quelle mattine, con tutti i ragazzi tra chi dentro, chi fuori, con la polizia e la nostra attenzione per affacciarci e guardare cosa stesse succedendo?
Ma avete visto sui social? Si parla solo di manifestazioni, scioperi e occupazioni ultimamente. Si trovano ovunque post e foto di ragazzi che stanno in piazza a manifestare.
Sì, le ho viste anch'io, mi piacerebbe partecipare. Ci sta un'amica mia che si trova al liceo e ogni giorno me ne racconta di mille colori su queste proteste.
Mirko, a te piacerebbe partecipare ad una protesta?
Non so, forse sì.
E tu, Gioia?
Beh, perché no?
Ma avete sentito di un certo movimento chiamato La Lupa?
Ah sì, il movimento di protesta che parte dagli studenti, loro che puntano ad allargare la lotta a tutto il paese, ma di certo i nostri anni non sono stati i primi.
Che nome è buffo quello della lupa, scelta strana.
Beh, non sono stati loro a sceglierlo, bensì sono stati i media a chiamarli così.
Già, sono soliti a chiamarsi come animali. La conoscete la storia della pantera?
No, ma ora che l'hai detto sono curiosa, su, dai, racconta.
Ok, è iniziato tutto da una pantera che si aggirava a Roma e da lì diede inizio ad una lunga caccia alla pantera.
Aspetta, una che? Una pantera a Roma?
Beh, a quanto pare. Ma non è stata l'unica pantera. Di pantera ci fu anche un movimento contro la riforma Ruberti delle università italiane.
Sì, sì, quella che si tuffò tra il 1989 e il 1990, che nacque dall'occupazione delle università a Palermo.
Esattamente.
Lupi, pantere, io non ci sto più capendo niente. Per caso ci sono anche dei leoni?
No, dai. Pensa che i ragazzi crearono anche uno slogan con la scritta "La pantera siamo noi".
Sì, ma non capisco perché continuano a usare i nomi animali.
Ma, non so, sarà perché hanno rappresentato forza questi animali?
Sì, penso che sia per rappresentare forza e coraggio.
Ma occupando, cosa si aspettano di ottenere?
Qualunque adolescente fa di tutto per farsi ascoltare. Loro hanno scelto una delle tante forme di protesta, le occupazioni. Protestando chiedono stop all'alternanza scuola-lavoro, a causa di un 18enne ucciso da una trave d'acciaio mentre lavorava in una fabbrica. Chiedono maggior coinvolgimento nelle decisioni scolastiche e vorrebbero anche il miglioramento degli istituti.
Ma ci pensate che la nostra scuola uccide sono state le parole di molti adolescenti? Ho sentito che desiderano piani scolastici simili a quelli finlandesi ma anche americani, con più classi, ognuna per ogni materia, la scelta dei concorsi da frequentare ed inoltre considerano la DAD poco inclusiva e le classi molto affollate.
L'idea del piano scolastico simile a quello americano o finlandese non è male.
Beh, non hai tutti i torti, io la trovo una bella idea.
Beh, sono d'accordo, anche per me, anche a me piacerebbe.
Ma quindi questi ragazzi cosa si aspettano facendo queste proteste?
Mi sa che i ragazzi occupandono si aspettano che il proprio dirigente scolastico li ascolti o che valuti le loro richieste. Ma il loro obiettivo principale è di ottenere maggiore attenzione alla scuola.
Quindi cosa temono?
Beh, sicuramente molti temono anche il crollo degli edifici dopo l'accaduto del giovane adolescente che ha perso la vita nell'alternanza. Ma anche il ritorno della DAD è definita alienante, anche se molti ne erano d'accordo e la preferivano anche alle lezioni in presenza. Ma ho letto anche che tornano gli esami scritti sia per maturandi che per i ragazzi delle medie.
Sì, il ritorno degli iscritti per i maturandi sembra inaccettabile. Chiedono addirittura che vengano eliminati. Pensate sia giusto?
Non so, ma di sicuro meno sono gli esami e meno ansia c'è.
Io non sono del tutto d'accordo. È anche vero che per molti ragazzi sono meglio gli scritti che gli orari, perché permettono a chi è timido o introverso di esprimersi meglio in uno scritto.
La penso così, ma allo stesso modo molti non condividono questo pensiero, in quanto negli ultimi 2 anni gli esami sono stati eseguiti oralmente, alcuni anche in didattica a distanza.
Che fortuna che hanno avuto.
Beh, a proposito di terza media, noi proprio quest'anno dovremmo affrontare l'esame. Il ritorno dello scritto mi sembra anche giusto, perché così può essere valutato un vero e proprio esame rispetto agli anni scorsi. Dal 2019 si è svolta solo la parte orale, oppure l'esame si è svolto in DAD. Sarò anche autolesionista, ma scritto sì.
Io invece credo che non sia giusto il ritorno degli iscritti. Penso che l'orale possa più che bastare. Riguardo la DAD, stare 6 ore consecutive davanti a uno schermo, oltre che a stancarci, può anche danneggiare la nostra salute.
Sono d'accordo con Priscilla. Sotto molti punti di vista preferisco la didattica in presenza. A distanza, oltre ai vari problemi di comprensione dovuti a scarse connessioni, c'è di mezzo la stanchezza. Immaginate di stare 6 ore davanti ad uno schermo. Che seccatura.
Chissà come andrà a finire.
Non ci resta che dare fiducia alle nostre istituzioni, sperando che accolgano la richiesta di noi studenti. Adesso vi salutiamo a nome di tutta la terza H.
E a proposito di movimenti studenteschi, esami e DAD, viva il lupo. Mirko,
Gioia
e Priscilla.
Whiskey and cigarettes. Must have been a hell of a night. You live your life free of all regret, but I know that I have mine. I walk these streets with so many scars, yeah, big smiles and broken hearts. One day this man on the cable car had a sign that spoke straight to my heart. It said, this is not the only life. This is not the only life. You have the freedom to live. There's so many mountains left to climb if you only try. Up in chains, I'm feeling nothing but joy today. I've absorbed myself, I'm full of shame. It's time to rise over. This is not the only life. This is not the only life. You have the freedom to live. There's so many mountains left to climb if you only try.
Buongiorno, qui siamo Gabriele
e Cristian.
Fabiana.
Per la rubrica di Scientificamente. Iniziamo.
Ma ragazzi, ma secondo voi cos'è l'uomo nei confronti del cosmo?
Un granello di cenere.
Probabilmente uno di quei virus innocui a tal punto da non percepirne la presenza.
un pezzettino microscopico e invisibile di vita dimenticato da Dio.
Eppure, insignificante sì, quello là fuori, quanto vogliamo, ma almeno qui una cosa ci riesce bene, sicuramente non meno affascinante del Big Bang o dell'espansione dell'universo.
Sì, l'uomo vanta diverse capacità, ma questa è sicuramente la migliore.
Dai, non tenetemi così sulle spine, quale qualità? Sempre ha fatto che ne abbia una.
La capacità di essere, semplicemente essere.
Non a caso ci siamo guadagnati il titolo di essere umano.
Divertente.
Potremmo alla fine anche essere solo degli inutili segmenti a una dimensione, con un punto A e un punto B, un inizio e una fine, limitati dal tempo e dallo spazio.
Ma dopo tutto, cosa c'è di male?
Già, io non vorrei sicuramente essere un'entità immortale, che conosce e comprende appieno tutti i misteri della vita e del cosmo, meglio un'effimera e intensa esistenza umana.
E intanto stiamo qui, modesti, semplicemente sopravviviamo, riuscendo brillantemente a cambiare noi stessi e il mondo che intorno ci fa da cornice, al semplice fine di ottimizzare o comunque alleggerire la sopravvivenza stessa. In poche parole, ci adattiamo.
E così comincia ad apparire prima la ruota, la scrittura, la classe sociale e le catacombe, poi la filosofia, templi, le braghe, i cucchiai, castelli, armi, colonie e navi, sino ad arrivare a grattacieli, strade, automobili, aeroplani e razzi.
Sì, è un processo che non si fermerà mai.
E se allora andiamo avanti così, pensa dove potremmo arrivare tra un secolo?
Beh, sicuramente sono diversi pianeti potenzialmente colonizzabili, evento che sembra diventare poi sempre più prossimo.
Spieghi di meglio.
Beh, sono diversi appunto i pianeti individuati dalla NASA che potremmo raggiungere. Secondo voi qual è il primo? Niente? Dai, Marte, chiamato anche il pianeta rosso. Sarebbe facilissimo insediarsi qui tramite sofisticate installazioni, simili a delle serre, le quali compenserebbero sia le bassissime temperature, ma anche ai meteoriti che potrebbero colpire più volte il pianeta. Il secondo non ve lo chiedo neanche, perché è difficile da indovinare. Nessuno se lo aspetterebbe, forse. È il pianeta Venere. Sì, pur essendo una palla incandescente, rovente, ma di fatto le condizioni superficiali non solo non sono adatte, ma potremmo definirle addirittura ostili. Le temperature superano i 500 gradi centigradi e inoltre la pressione atmosferica è 90 volte superiore a quella della Terra. Di fatto tutte le sonde inviate dalla NASA qui su questo pianeta, Venera 5, 6, 7, 8, non sono sopravvissute ad essa. Tuttavia sappiamo che la NASA non si arrende, vero?
Sì, infatti la NASA ha svelato i suoi piani per andare su quello che effettivamente è il pianeta più vicino alla Terra, Venere. Il progetto non ha l'obiettivo di portare l'uomo a mettere piede sul pianeta, ma di avvicinarsi abbastanza, da studiare il pianeta dall'alto tramite una gigantesca colonia gonfiabile, fluttuante a circa 50 km dalla Terra, dove la temperatura è meno rovente. Il piano è molto rischioso, con a bordo gli astronauti dovrebbero decollare un razzo nel quale si troverebbe la stazione di ricerca non gonfiata, che in prossimità di Venere la si sgancerebbe e inizierebbe a gonfiarsi prendendo forma, nella speranza che si fermi alla corretta distanza dalla superficie.
Ecco, sì, e interessante è il fatto che proprio sfruttando questo stesso principio, ovvero che a 50 km dalla superficie l'atmosfera di Venere si fa sicuramente adatta per un'eventuale colonizzazione dell'essere umano, non è da cestinare di conseguenza il piano di appunto insediarsi su questo pianeta, anche adesso poco realistico perché ancora carenti di diversi dettagli e tecnologie necessari, ma comunque ancora non immaginabile. Appunto, si potrebbe effettuare questo delicato processo innettendo una rilevante quantità di città serra galleggianti che, costruite ottimizzando e sintetizzando la CO2 in un materiale innovativo chiamato il carbonio amorfio, materiale più che adatto per costruire queste centrali volanti, che spinte dai poderosi venti venusiani, combinati con la giusta latitudine e ubicazione, potrebbero, fluttuando nell'aria, impiegando 24 ore esatte per compiere un giro, una traslazione intorno al pianeta, creando così un giorno terrestre. Qui non sarebbe più un problema neanche l'accumulo di energia, dal momento che in questa determinata regione atmosferica l'energia solare supera i 2600 watt al metro quadrato, quasi il doppio di quelli sulla Terra. Mancano due pianeti nella lista, anche se forse non li possiamo più chiamare proprio pianeti. Lune, satelliti di Saturno, il famoso pianeta dagli anelli lucenti. La prima, probabilmente l'avrete già sentita nominare, la luna di Encelado, Sicuramente, appunto, non a capo tra le nostre opzioni, ma comunque non sempre infattibile, anche se piuttosto scomodo. Qui la gravità è quasi inesistente, quasi un decimo della Terra, e l'atmosfera è sottilissima, quindi incapace di filtrare nulla. Tuttavia, è interessante il fatto, anzi, è interessante la presenza, in prossimità del Polo Sud, il satellite, di particolari increspature del terreno, che poi oggi vengono chiamate con il termine Tiger Stripes, dalle quali periodicamente emergono dalla crosta terrestre immensi geyser, queste gigantesche colonne d'acqua che una sola, in una sola botta, come si direbbe, potrebbe, ecco, produrre l'energia che qui sulla Terra viene prodotta in un giorno da 20 centrali a carbone. Impressionante. L'ultimo, anche un satellite, è sempre del nostro pianeta Saturno, molto partecipi, grazie comunque, vabbè, ve lo spiego io. Allora, questo, nonostante distanza e temperatura, perché parliamo comunque di temperature che scendono 200 gradi sotto lo zero, sembra praticamente perfetto. La pressione e la gravità sono accettabili. Ci si sentirebbe un po' come, immagino, sdraiati sul fondo di una piscina, no? Immaginate che se saltassimo qui, su questo satellite, aprissimo la giacca, potremmo planare come un effettivo aereo. Inoltre è importantissima anche la presenza d'acqua, soprattutto in prossimità dei poli, raccolta in fiumi e mari. Questo era l'ultimo satellite, sicuramente non per importanza, di nome Titania.
Ma realmente è possibile raggiungere mete così distanti con la moderna tecnologia?
Ma in realtà sì, non sembrerebbe, ma siamo riusciti a ideare diverse macchine. La più veloce, anche se questa è ancora incapace di trasportare esseri umani, si chiama Breakdown Starshot. Questa riesce a raggiungere, pensate, un quinto della velocità della luce, velocità con il quale raggiungerebbe Proxima Centauri, la stella più vicina al Sistema Solare, in appena 20 anni. Ideata dal celebrissimo Stephen Hawking, questa alla fine non si mostra più grande di un francobollo, con il costo di circa un iPhone, quelli che portiamo in tasca tutti i giorni. Sfrutta, perché di fatto è dotata e costruita su una delle più nuove e delicate tecnologie cosmiche, le vele solari. Ne avete mai sentito parlare?
No.
Beh, allora ve le spiego io. Non sono altro che sottilissime membrane che sfruttano la pressione che i fotoni, quelle particelle che compongono la luce, esercitano rimbalzando su questa superficie, capaci così in massa di farla schizzare in avanti, appunto, fino a raggiungere un quinto della velocità della luce. Si costruirebbero infatti su determinate zone geografiche degli enormi campi capaci di proiettare nell'infinito quasi delle potentissime luci laser. Quindi, liberati nell'aria questi milioni e milioni di starshot, colpiti poi dei raggi laser, volerebbero all'infinito finché non raggiungeranno un'effettiva distruzione.
Wow, sono pronto a scommettere che nemmeno l'anatomia umana riuscirà a rimanere invariata dopo tali viaggi e insediamenti.
E fai bene. Pensa che gli scienziati hanno disegnato il ritratto dell'uomo nel futuro, che sarà profondamente diverso, adatto a vivere su altri mondi. Secondo l'autore accademico messicano Enriquez, che da anni si occupa di analizzare l'impatto della scienza sul futuro del genere umano, queste tecnologie nel giro di qualche secolo faranno evolvere artificialmente l'uomo per renderlo più adatto alle nuove condizioni ambientali, per esempio quelle che potremmo trovare su Marte o altri pianeti. I nostri discendenti saranno immuni da numerose malattie oggi letali, ereditarie non solo, che verranno cancellate dal nostro DNA. Le cellule del nostro corpo saranno riprogrammate per ripararsi da sole in caso di eccessiva esposizione alle radiazioni assorbite durante i viaggi spaziali o su pianeti con un'atmosfera diversa da quella terrestre. Gli studi attuali ci dicono che Marte, per esempio, riceve il 66% di luce solare in meno rispetto al nostro pianeta e la gravità è il 38% di quella terrestre. Basandoci su possibili evoluzioni dell'ambiente, del clima e della tecnologia, si ipotizza che le popolazioni che cresceranno e si riprodurranno su questo pianeta generazione dopo generazione svilupperanno occhi più grandi per assorbire più luce e vedere meglio, anche in penombra. Saranno probabilmente più alte rispetto a noi, di diversi centimetri, con una fronte più alta per contenere un cervello più grande e una pelle più scura per resistere alle radiazioni. Infatti, i nostri pronipoti avranno narici più grandi, adatte a inalare più aria in ambienti poveri di ossigeno, e capelli molto fitti per ridurre la dispersione di calore della testa. Anche se questo studio non è mai stato pubblicato su riviste scientifiche, credo che in futuro riusciremo a vivere al di fuori della Terra.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Beh, comunque a questo punto, espressività a parte, direi che un viva la scienza è d'obbligo.
Viva il progresso.
Viva l'essere umano.
E così salutiamo. Qui saluta Gabriele,
Cristian
e Fabiano.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti. If I had a night to spend with nobody but you, take you out to dance again and watch your eyes light up when the songs begin. Oh, you made my heart ache, knowing I'd never see you again. And I've been thinking a lot.
Tattoos electric, so let's go back and revisit this.
Noi siamo i ragazzi di Criticamente. Io sono Fares.
Io sono Matteo.
E io sono Melissa.
E oggi parleremo del cambiamento nel tempo del concetto di libertà, utilizzando come paragone il libro di George Orwell 1984.
Capisco che la libertà possa essere per ognuno di noi un concetto molto astratto, ma in realtà molto realistico. Vorrei tornare indietro, ancora prima che i Sumeri si stabilissero nella Mesopotamia. Qui nascevano le prime società e con esse un grande dilemma che ancora oggi ci affligge, che è quello delle libertà individuali.
Beh, per gli antichi non era un problema vero e proprio. In fondo eleggevano un capo e non ne contestavano l'autorità. Il problema nasce con lo sviluppo delle arti, quando gli intellettuali e anche la gente comune comincia a ribellarsi.
Ovviamente questa si tratta di una svolta decisiva, anche perché così nasce la democrazia e quindi la possibilità di dire la propria opinione. In realtà poi solo le coalizioni di uomini assumeranno il potere.
Questo è corretto, anche se non tutti sono d'accordo, perché C'è chi preferisce che sia un singolo uomo al potere, che abbia controllo su ogni aspetto della vita. Troviamo uno spicco di questi movimenti autoritari nel XX secolo, dopo la Prima Guerra Mondiale. E qua porgo una domanda. Secondo voi, per quale motivo tutte queste persone rinunciano alla propria identità per dare potere alla nazione?
Beh, allora, questa non è sicuramente una domanda facile, ma Orwell si prende l'incarico di rispondere nel suo romanzo 1984. Questo, a prima vista molto blando, nasconde dei messaggi molto importanti sulla nostra idea di libertà. Ma per voi, che cosa rappresenta la libertà?
Beh, io ritengo che la libertà consiste nel far valere la propria volontà, rispettando sempre quella dell'altro. Nel racconto invece si parla di tutt'altro. Schiavitù,
propaganda e sparizioni di malpensanti. Trovo molto interessante come l'autore non abbia voluto, diciamo, dare una definizione precisa alla figura dell'antagonista e lasciare la libera scelta al lettore, che troverà il personaggio in cui si rappresenta maggiormente. Non ho l'intenzione di svelarvi il finale, ma ci sono alcuni personaggi di cui vorrei parlare. Abbiamo prima di tutto Winston, che è il protagonista. O'Brien, che è uno psicopoliziotto che è camuffato da membro della Resistenza. E un altro personaggio degno di nota è Goldenstein. Questo è un nemico accanito del partito.
Aspetta, hai dimenticato di citare il Grande Fratello, la figura reggente del partito. Però effettivamente non viene mai specificato se è un personaggio vero o una facciata retta dai poteri del partito.
È interessante la visione del mondo di O'Brien. Alcune citazioni che mi vengono in mente sono: il potere è la possibilità di distruggere la mente di qualcuno e riplasmarla a propria volontà. Questo è poi esattamente ciò che fa il partito, che per i suoi scopi propagandistici riscrive la storia per dar vendere all'idea che non ci siano mai stati peggioramenti nella nazione. Un'altra citazione interessante è: l'esistenza fa parte della mente umana e controllando essa si può cambiare la realtà. L'estremo a cui il partito arriva in questa sua missione di modificare la realtà è addirittura quello di riscrivere la lingua, semplificando il linguaggio in modo da rimuovere le parole che indicano psicoreato.
Sì, veramente un tipo strano, convinto delle sue idee. È abbastanza aperto sull'idea che il partito esista per egoismo. Crede che l'umanità non è in grado di progredire autonomamente e quindi va guidata da un'unica forza.
Trovo quasi raccapricciante che questo romanzo, nonostante sia stato pensato solamente nel 1948, sia estremamente attuale. Vediamo superpotenze mondiali autoritarie che, tramite le loro modalità oppressive, premono sempre più forte il guscio dei rimasugli di democrazia.
Certo, penso che in questo momento sia particolarmente rilevante, perché vediamo delle continue rimozioni di libertà, come per esempio la Cina e la Russia, paesi che scalano le classifiche delle economie più floride al mondo. Di recente si vedono sempre più persone che paragonano le proprie realtà a quelle del romanzo, e ciò è molto rattristante.
Certamente, è una realtà triste, ma i governi basati su aggressive dittature sono quelli poi economicamente meglio funzionanti. Oggi abbiamo nel mondo 56 regimi autoritari, e ciò dovrebbe allarmarci parecchio, perché l'individualità va preservata come il diritto indispensabile dell'uomo.
È molto brutto vedere come questi regimi arrechino gravi danni alla cultura. Possiamo prendere come esempio quando la Chiesa Cattolica divenne prevalente e la prima azione che fece fu quella di bruciare tutti i libri e tutte le icone di conoscenza. Considerano l'istruzione un nemico, perché permette all'uomo comune di apprendere e lo rende in grado di confutare il sistema.
Vorremmo terminare questo discorso con una breve invocazione. Le libertà che possediamo noi come cittadini italiani sono infinitamente superiori a quelle della maggioranza del resto del pianeta. Magari non costituiremo mai una potenza economica mondiale, o almeno possiamo essere sicuri che avremo sempre il diritto di esprimere la nostra opinione.
Con questo vi salutiamo e speriamo di non avervi appesantito troppo. È un argomento che ci tocca particolarmente, quindi ci siamo sentiti in obbligo di parlarne approfonditamente. Saluti.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.